Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Vieni, Santo Spirito,
manda il nome del cielo, un raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella caduta dell'aro, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Bene, allora siamo arrivati all'ultimo degli incontri.
Il sesto.
E dicono. Cominciamo? Allora, stavo dicendo. Siamo arrivati al sesto degli incontri programmati quest'anno, che è quello che in questi tempi sembra il più utopistico, diciamo. Lo sguardo del nostro punto di vista sui migranti si sposta dal terreno di casa nostra, con tutte le tappe che abbiamo fatto, la politica, la culturale, con uno sguardo spirituale al mondo, allo scenario internazionale. Cos'è che causa, ma che cosa si sta muovendo a livello internazionale? Le cronache delle ultime ore ci potrebbero dire molte cose. Il problema è capire se nel nostro discernimento perdiamo la speranza o pensiamo che l'interrogativo che avevamo posto alla fine nel nostro brogliaccio iniziale, nel nostro programma iniziale, è ancora valido, nel senso che dicevamo un nuovo ordine mondiale è un'utopia, oppure dentro una logica appunto di sviluppo, di crescita spirituale, rimane comunque un traguardo che i cristiani hanno davanti in un cammino di speranza che dovrebbe essere nostro proprio. Per aiutarci abbiamo chiesto di ricordare a Paola Bill, che è in Direzione Nazionale delle Acri, ma che per suo conto ha un pezzo di bagaglio, di esperienza un po' più lontana e un po' più attuale proprio su questi temi e su questi scenari di livello internazionale. Prima per la sua esperienza come presidente della ONG delle Acri e nella sua esperienza specifica nei Balcani, per cui lei quei mondi che oggi costruiscono muri e confini li conosce bene, e per un'altra esperienza invece molto più attuale, che le deriva dall'essere entrata come assistente sociale, ma forse più come consulente organizzativa all'interno della Città dei Ragazzi, che ospita e accoglie minori non accompagnati. E questi due spaccati, lei non farà naturalmente un ragionamento molto tanto di tipo esperienziale, però è importante che con questa sua sensibilità ci aiuti un po' a rispondere a questo grande interrogativo che ci diamo avanti tutti quanti, a tutti i scienziati.
Allora, sono alla monta, io smonto, nel senso che
ho dato delle motivazioni.
Sì, sì.
Ho detto che sei brava, buona, no, splendida.
Però veramente lo dico proprio con, come dire, no, non come quelle introduzioni retoriche che bisogna dire all'inizio, perché sennò poi dopo è, ma perché realmente, cioè, ho riflettuto anche in questi giorni e poi stanotte nell'ultimo momento in cui cercavo di chiudere le cose per oggi. Realmente non sono in grado di fare una lettura geopolitica, come questo sarebbe una delle richieste di fondo, diciamo, di questa cosa, e non sono in grado di fare un'esegesi sapiente, non sono un'esperta biblista che conosce eccetera. Quindi quello che provo a fare, e lo faccio volentieri perché aiuta me nel mettere in fila alcune cose, però non è appunto un quadro, sono l'offerta di alcune suggestioni che nascono da, appunto, da un discernimento personale, dalle esperienze personali, anche se Soana, come dire, ha sottolineato di non fare una testimonianza. Non farò una testimonianza, ma non farò nemmeno un qualcosa di compiuto che ha un suo ordine globale complessivo. Offrirò alcuni spunti a partire da come dire, quello che sto vivendo, perché è l'unica cosa che so fare, ma anche perché per fare una lettura complessa, sapiente, eccetera, avrei dovuto anche solo stanotte rileggere tutte le cose che stanno succedendo in questi giorni. Cioè, la realtà in cui siamo è talmente in mutamento che le chiavi di interpretazione mutano. Non mutano solo i fatti, non ci sono solo degli eventi nuovi. Come dire, probabilmente per leggere, ed interpretare, discernere la realtà, abbiamo bisogno di cambiare completamente gli occhiali con cui la leggiamo. E quindi questa è un'operazione molto più di, come dire, smontamento di qualcosa che immediatamente di ricomposizione. Però, diciamo, leggendo che alla fine il discernimento è proprio, come dire, capire che non esiste il bianco e il nero, cioè quello che è immediatamente comprensibile, ma andare a cercare di attraversare comunque e di camminare comunque nel grigio, e nel grigio capire qual è la volontà di Dio, che cosa ci è chiesto di vivere, come dire, questo attraversiamo. Io non sono in grado, ma se anche fossi un'esperta analista, probabilmente oggi sarei comunque disarmata di fronte alla lettura della realtà. Allora parto appunto dalla prima suggestione. Cioè in comunità c'è un ragazzo che si chiama Yosef, e quindi Giuseppe. È un ragazzo straniero non accompagnato, è uno di quelli cui i percorsi hanno abbastanza funzionato. In questo momento sta facendo un tirocinio lavorativo. La difficoltà di Yosef è che non riesce ad alzarsi al mattino. Lui punta 200.000 sveglie in successione, tutti i suoi compagni di stanza non sopportano come dire, questo sveglia che suona in continuazione. Lui non riesce a svegliarsi. Di fondo è come se ci fosse un sonno che lo tiene ingabbiato e che gli impedisce di andare ad affrontare quella realtà che oggi gli è data, che è fare un tirocinio, provare a inserirsi in un lavoro, eccetera. Allora, appunto, siccome si chiama Iosa, viene in mente Giuseppe. Giuseppe è in fondo la figura che nel Vangelo non parla, non dice una parola, ma di cui si dice che è un sognatore. E allora, ma non ha fatto grandi visioni sue, Giuseppe. Giuseppe in fondo ha solo accettato di vivere, di affrontare, di prendersi la responsabilità di un sogno che non era suo. Quindi in qualche maniera è riuscito a prendersi cura nel quotidiano, probabilmente senza nemmeno comprenderlo del tutto, ma vivendolo passo passo, un sogno che gli è stato dato. Allora, il nuovo ordine mondiale, appunto, forse è un qualcosa che sta insieme da non svegliarsi da un sonno in cui stiamo, da non accettare un sogno che però non è più il nostro sogno. Noi, come dire, come società civile, come cittadini impegnati, eccetera, abbiamo avuto vari sogni su quello che poteva essere un nuovo ordine mondiale. Probabilmente oggi abbiamo bisogno di accettare che il sogno del nuovo ordine mondiale che sarà, che potrà forse essere, anche se oggi siamo ancora nella notte, è un sogno che è diverso e che dobbiamo accettare, che viene da altrove e che non è quello che noi avevamo pensato. In fondo Giuseppe è quello che sa mettere a frutto le pause, cioè sa pregare mentre dorme, sa vivere a fondo lo spazio che gli è stato dato, anche accettando di non essere il motore della storia. In fondo non è il centro di tutto. Papa Francesco ha raccontato che ha una statua di Giuseppe sulla scrivania, di un Giuseppe dormiente, e che quando c'è qualcosa che lo preoccupa in particolare, prende un fogliettino, lo scrive su questo fogliettino e lo mette sotto la statua di San Giuseppe dormiente, perché lui lo sogni e in qualche maniera questo, come dire, gli ritorni. Allora, diciamo, appunto, ci sono tutti questi Giuseppe che attraversano. E poi c'è un altro Giuseppe, c'è un pezzo di Thomas Mann, di Giuseppe e i suoi, che raccontano Giuseppe e i suoi fratelli, in cui dice: chi è quell'uomo di media corporatura, domanda Giacobbe, vestito nell'eleganza di questo mondo? Babbo, è tuo figlio Giuseppe, rispose Giuda. Con dolore e con amore guardò a lungo intensamente il volto dell'egiziano e non lo riconobbe. Accadde però che gli occhi di Giuseppe, per il lungo guardare, si riempirono di lacrime e gli scorrevano giù per le gote. E quando il nero degli occhi fu tutto molle di pianto, ecco, quelli erano gli occhi di Rachele. Negli occhi di Giuseppe, il padre, Giacobbe riconosce gli occhi di sua madre, Rachele. Giuseppe, in qualche maniera, ritorna come un'altra figura, cioè quell'altro, l'egiziano, che non riusciamo a riconoscere come nostro parente, come nostro consanguigno, come qualcuno che in qualche maniera ha un legame con noi. Non è facile riconoscere l'altro. A me questa è venuta perché tra tutti i ragazzi che abbiamo in comunità, gli egiziani sono quelli più complessi in questo momento da integrare. Sono il numero più numeroso e sono quelli più complessi. Ma in qualche maniera sono più complessi anche perché sono realmente loro stessi. I ragazzi che arrivano dall'esperienza dell'Africa subsahariana sono spesso ragazzi che sono nella realtà più grandi. Poi compaiono come minori stranieri non accompagnati, ma hanno probabilmente qualche anno in più e hanno una maturità in più. Gli egiziani sono degli adolescenti, come i nostri adolescenti, con un sacco di complicazioni in più, e quindi sono immaturi, irruenti, hanno più bisogno di adulti. Allora, in qualche maniera, quelli che noi facciamo meno fatica ad accettare sono quelli che in qualche modo rientrano di più nel nostro ordine e che cosa noi ci aspettiamo da loro. Quelli che facciamo più fatica ad accettare sono quelli che sono loro e sono, come dire, altro da noi. C'è un'altra immagine che mi è venuta ed è il rapporto tra Sara e Agar. Sara, quindi moglie di Abramo, e Agar, che è la serva. Lei stessa dà la serva ad Abramo, il suo marito, perché ci sia una discendenza, perché possa esserci uno sviluppo, un futuro. Quando però poi vede, nasce Ismaele, no? E quando vede che Ismaele e Isacco giocano assieme e quindi che c'è una fraternità che si è sviluppata fra di loro, Sara ha paura. E in quel momento la tentazione di pensare: e se lui vuole prendere il posto di mio figlio? E se lui non riesce a stare al suo posto che gli ho dato, ma che in fondo deve essere confinato da qualche parte? E allora in quel momento decide che non ce la fa, che lo deve cacciare. Allora la tentazione, anche quando accogliamo, in qualche maniera è come se abbiamo sempre un retroterra di paura, di tentazione, di timore che l'altro prenda il nostro posto, e quindi in qualche maniera, come dire, anche nei buoni, diciamola così, anche in coloro che hanno un movimento, c'è sempre questo moto rispetto all'altro. Mondo, diciamo, l'ordine mondiale appartiene al, no? Diciamo, richiama la parola mondo, ma mondo in qualche maniera è anche un aggettivo, mondo come ordinato, pulito, no? E noi non riusciamo proprio oggi a tenere assieme queste due dimensioni della parola mondo, cioè il tutto e un ordine. Queste due dimensioni, che sono nella stessa parola per noi, non riescono a ricongiungersi. E forse una delle chiavi, che non è geopolitica ma è, come dire, profondamente spirituale ma anche umana, è il fatto che noi comunque percepiamo il mondo come qualcosa che è attorno a noi. C'è una pubblicità che dice: no, tu sei il mondo tutto intorno a te. Noi in fondo, al di là della pubblicità, lo percepiamo così. Noi siamo il centro e il mondo è il cerchio, la circonferenza equidistante di tutti gli altri che stanno attorno a noi. Noi siamo il centro. E quello che non corrisponde a questo ordine, in qualche maniera ci sembra un disordine. Allora, questo probabilmente oggi l'Europa e i paesi che classicamente noi abbiamo interpretato come al centro non sono più il centro. È vero che c'è un rapporto differente fra centro e periferia, ma forse l'iniziativa per costruire un nuovo ordine mondiale non è detto che arrivi da coloro che noi percepiamo come ordine. Le migrazioni sono un flusso, no? Che arriva e porta in qualche maniera disordine o cerca delle risposte ai bisogni personali. Ma se guardiamo complessivamente, il centro di ciò che si sta muovendo nel mondo non sono più i posti che noi concepiamo come prioritari. Non è l'Europa, non sono gli Stati Uniti. Non lo sono neanche se oggi bombardano, intervengono, eccetera. Ma l'impressione, veramente, appunto, non ho le chiavi di interpretazione vera, ma l'impressione è che questo sia un po' l'ultima scia di un'epoca che è stata. Sono stato il soggetto forte e provo a ridire e a rigiocare il ruolo internazionale che ho avuto. Ma non sarà più così, non è più quello ciò che tiene assieme. Non lo sappiamo ancora cosa sarà dopo, perché siamo ancora nel grigio più totale. E gli schemi di lettura sono ancora tutti molto in movimento. Ma l'impressione è che realmente ciò che è stato il nostro mondo, di cui noi eravamo al centro, non c'è più. Non c'è più. Il bisogno è di completamente ripensarlo. E quindi se non riusciamo a fare questo primo passaggio, cioè pensare che noi non siamo il centro, non siamo il motore, non siamo... Noi forse possiamo essere i Giuseppe della storia, ma lo possiamo... Come dire, personalmente, associativamente, come società civile, lo possiamo come paese. In qualche maniera l'Italia ha sempre questa ambizione, no, di dire devo stare al passo coi grandi, devo stare nel gruppetto dei 5, dei 7, dei 10, eccetera, no? E Giuseppe non è il personaggio principale della storia, però ha un ruolo essenziale della storia. Allora forse uno dei passaggi che noi dal nostro punto di vista abbiamo bisogno di fare è pensare che tutto questo nostro mondo può avere un ruolo che non è necessariamente quello del protagonista principale, ma che può prendersi cura di processi che nascono, che hanno dei protagonisti che sono anche fuori da noi e con i quali possiamo intessere relazioni e costruire legami. Un altro punto, diciamo, essenziale che mi viene è questo concetto dell'altro. Noi siamo abbastanza abituati, no, a pensare che l'altro, diciamo, siamo abituati per cultura, per discernimento personale, per una certa esperienza di fede, eccetera, a concepire che l'altro è un bene e che l'altro è qualcuno che dobbiamo accogliere, che l'altro è una ricchezza per noi, eccetera. Però questo spesso è più, come dire, una valorizzazione teorica che un'esperienza pratica, perché l'altro, quando è realmente altro, è quello che scombina i nostri piani, è quello che noi non possiamo ridurre a quello che vogliamo. Allora, in qualche maniera, è come se noi stessimo nel binomio tra accogliere e distruggere, no? Accolgo l'altro o distruggo l'altro. Ma in realtà, tante volte, l'accoglienza non riusciamo a viverla, perché l'altro stesso rifiuta la nostra accoglienza. O perché noi la diamo male, oppure perché semplicemente non la... perché è altro. Allora, di fronte al binomio accoglienza e distruzione, se noi non abbiamo nessun altro impasse, finiamo per distruggere. Qual è l'alternativa tra accoglienza e distruzione? Forse l'alternativa è quella di custodire, cioè aver cura di un altro anche se la custodia non è quel far crescere che noi vogliamo. Nella Genesi, diciamo, l'abitare, no? L'abitare è definito proprio come coltivare e custodire. Allora, coltivare è ciò che io coltivo, in cui metto i miei progetti, in cui metto una progettualità, in cui vedo il futuro, eccetera. Custodire è ciò che non posso coltivare, non sono io a coltivarlo, non so nemmeno dove va a finire la storia, però posso in qualche maniera prendermene cura. Allora, forse nel binomio di fondo tra accogliere e distruggere esiste un'altra opportunità per quando non è possibile accogliere l'altro, che è quella di custodirlo, di fare la nostra parte accettando di non essere il centro. Però, come dire, c'è un altro passaggio. In qualche maniera è come se noi percepissimo, appunto, di nuovo, sempre noi stessi come il centro e gli altri come l'oggetto della nostra azione. In realtà la Bibbia, mi sembra, per quel pochissimo che intreccio e che vedo, eccetera, in realtà ha un messaggio per tutti, non solo per noi. E quindi, per esempio, rispetto a, se noi, esperienza di questi giorni, vediamo una bomba che cade, diciamo, in qualche posto, vediamo una madre a cui sono morti i figli, vediamo delle situazioni che sono laceranti, e poi vediamo il terrorismo, vediamo degli atti, eccetera. Certo, diciamo, o anche semplicemente vediamo i ragazzi in comunità che spaccano qualcosa, eccetera, diciamo, certo, non hanno ragione, però che vita hanno fatto, però da cosa scappano, però in qualche maniera ci sentiamo quasi di capire, no? E quindi di dire, in fondo, è vero, non devi reagire con la violenza, ma io capisco cosa hai vissuto, cosa hai fatto, eccetera. E in qualche maniera, invece, mi sembra che nella lettera agli esiliati di Geremia, quello che viene detto agli esiliati è: costruite case, abitatele, piantate orti, mettete al mondo figli, moltiplicatevi lì dove siete, cercate il benessere del paese in cui vi ho fatto deportare. Pregate il Signore per esso, perché dal suo benessere dipende il vostro benessere. Allora, in qualche maniera, l'esperienza della deportazione, della migrazione, dell'esilio è sempre un'esperienza di ingiustizia. E di fronte all'esperienza di giustizia c'è un accumulo di esperienze drammatiche, di dolore, che diventano delle ottime giustificazioni e motivazioni per avere relazioni distruttive. È inevitabile. Ogni ingiustizia muove. Oppure a livello internazionale, ogni cosa genera, no? Un motivo di qualcos'altro. E noi però, come dire, possiamo avere un approccio ideologico, e cioè provare a dire allora no, è giusto a seconda dello schema di lettura che do, eccetera, oppure prendere la lettera di Geremia e dire per tutti, anche per gli emigranti, anche per loro, vale la stessa cosa che vale per noi, e cioè se tu non riesci ad accogliere l'esperienza che ti è data, finirai per distruggere e per autodistruggerti. Quindi anche tu che arrivi da altrove, che hai subito una violenza, eccetera, in fondo hai bisogno di passare dal Coelet, dal tutto è vanità e dal non fermarti sull'essere tu la vittima e di prenderti cura di qualcun altro. Se non riesci anche tu a fare questo passaggio di prenderti cura di altri...
Scusa Paolo, questo, il soggetto di questa cosa che dicevi qui è... il migrante o l'altro non migrante?
No, quello che penso è che è il destinatario della parola di Dio, e cioè il non puoi fermarti all'ingiustizia subita e hai bisogno di prenderti cura di altri, hai bisogno di assumerti la responsabilità di qualcun altro, è destinato anche al migrante. Anche il migrante ha bisogno di uscire da sé e di superare il meccanismo di bilancia di giustizia come bilancia, in cui ho subito tanti torti e quindi in fondo sono giustificato dal mio reagire violento o comunque faticoso, eccetera, e ho bisogno invece di prendermi cura di un paese, di un posto, di una storia, di un sogno che non era il mio. Io avevo un sogno, i migranti quando arrivano in Europa hanno un sogno di che cos'è l'Europa e non è quella. L'Europa non è quella, finiscono in posti che non sono così, eccetera. O riescono a fare un passaggio in cui si prendono cura di un sogno che gli è dato che non è il loro, oppure finiranno per distruggersi e per distruggere e per autodistruggersi. Perché sempre nella lettera di Geremia c'è un passaggio, cioè non vi traggano in errore i profeti che sono in mezzo a voi e i vostri indovini. Non date retta ai sogni che essi sognano, perché con inganno parlano come profeti a voi in mio nome, ma io non li ho inviati. In qualche maniera il problema di fondo di questo è che se noi assecondiamo, no, il meccanismo di giustificazione, saranno poi loro a pagarlo, non noi. In questo noi siamo falsi profeti, se proviamo... perché poi il conto di questo assecondamento, lo pagheranno poi loro. Sarà l'ingiustizia che ricadrà, l'autodistruzione che finirà nella loro storia. E l'altro passaggio ovvio e naturale, diciamo, venendo qui, è il tema dei piccoli e dei poveri, il tema di Pio. Cioè, ciò che dice Geremia o che dicono i profeti, eccetera, non è appunto che i migranti o gli altri o quelli che arrivano da, come dire, che hanno altre esperienze sono migliori perché hanno un'esperienza migliore o sono i buoni e noi siamo i cattivi, eccetera. È che il piano va sradicato. Cioè, gli esiliati, i piccoli, i poveri, sono semplicemente in una condizione migliore di noi per rendersi conto che non sono loro a poter costruire la storia e l'alleanza con Dio e con gli altri, e che hanno bisogno di una salvezza che deriva da fuori di loro, a cui loro devono partecipare, ma che, come dire, se non confidano in un intervento altro, gratuito, che apra una prospettiva nuova, non ce la potranno fare. Ecco, i migranti sono i piccoli che hanno più possibilità di sperimentare questo. Noi possiamo ancora illuderci, possiamo aggrapparci alle nostre sicurezze nel pensare che siamo noi a determinare la nostra storia, e che in fondo, o perché preghiamo, o perché discerniamo, o perché facciamo delle opere di bene, eccetera, la salvezza ce la diamo noi. E il nuovo ordine mondiale dipende da noi, siamo noi che dobbiamo disegnarlo, farlo, eccetera. Ecco, loro hanno un po' più la possibilità, e quindi quello che noi dobbiamo imparare o cogliere come dimensione teologica della migrazione mi sembra questo: capire che noi la possibilità di ridisegnare da soli il tutto non ce l'abbiamo. Potremmo forse ridisegnare un tutto se passiamo da un'alleanza con altri e da un'apertura a, come dire, una salvezza che arriva da Dio e che noi non siamo proprio in grado di sperimentare e di darci. Allora, l'ultimo accenno che mi viene, e che è, diciamo, l'unico punto in cui realmente, come dire, provo a rispondere al mandato sull'ordine mondiale, ma mi serviva questa premessa perché in fondo è questa il tema. Cioè, il tema è il bisogno di scardinare il meccanismo con cui pensiamo noi stessi e gli altri, se no il resto non arriva. Anche nella stessa definizione di ordine internazionale è contenuta, come dire, una definizione di ordine, cioè un ordine che parte dalla messa insieme di relazioni tra nazioni. Questo è l'ordine che, come dire, per un periodo storico abbiamo concepito. L'unità, il soggetto, il punto di partenza sono le nazioni, gli stati-nazione, che hanno un'identità, come dire, sufficientemente omogenea al loro interno, culturale, politica, istituzionale, che hanno un territorio definito da confini geografici e che costruiscono delle aggregazioni in base ad alcuni principi. Un principio geografico: le nazioni vicine si aggregano per essere una massa critica più forte nei confronti di altri, e quindi l'Europa, l'America, eccetera. Oppure, per un principio ideologico, i blocchi, i vecchi, come dire, contrapposizioni ideologici sono un sistema che condivide un'impostazione di mondo e quindi si aggrega in base a questo, in qualche maniera, per bilanciare altri. Queste erano un po', diciamo, oppure costruiamo dei meccanismi democratici, come poteva essere l'ONU e tutti i sistemi, in cui tutti gli stati abbiano la possibilità di mettersi d'accordo fra di loro e di trovare in maniera democratica, attraverso il voto, un punto da cui si governa il tutto, che dà delle regole, che costruisce, eccetera. Questo in qualche maniera è stato l'ordine che avevamo in mente per tanto tempo. E poi, come dire, con tutti i dettagli, abbiamo provato a dire: va bene, però l'ONU la facciamo più democratica, però i meccanismi devono essere più inclusivi, il veto sì, il veto no, eccetera, eccetera. Questa cosa non regge più, perché non regge più alla base. Lo Stato-nazione è un soggetto profondamente in crisi, e lo è da più parti. I confini geografici dello Stato-nazione reggono solo per le persone. Reggono parzialmente per le merci e non reggono per nulla per le finanze. Quindi, in qualche maniera, l'identità istituzionale che noi abbiamo scelto come base per costruire l'ordine, come se avessimo, diciamo, l'ordine è la torre che costruiamo con i Lego, è chiaro che partiamo dai Lego. Bene, se i Lego si sgretolano, diventano di sabbia, e non riusciamo più a ricostruire, perché noi avevamo uno schema costruito su dei mattoncini fatti in un certo modo. Se il mattoncino è sabbia, non c'è più lo schema per costruire il resto. E quindi l'altro elemento, quindi c'è lo sgretolamento dell'idea di Stato-nazione, c'è un progressivo venir meno dell'idea che aggregarsi geograficamente sia la soluzione. Oggi è percepibile, no? Cioè l'Europa è quello che ci affatica, cioè il moto più popolare è che l'Europa non è la salvezza, ma è il peso, quella che ci mette le regole, quello, cioè, diciamo, i movimenti politici che oggi hanno un consenso popolare più diffuso sono quelli che puntano a dire da soli è meglio. Anche in fondo l'America dice da soli è meglio. Quindi viene meno anche l'aggregazione geografica. Viene meno anche l'aggregazione ideologica, perché non è più chiaro quali sono i blocchi. E allora cosa resta? Diciamo, all'interno degli stati-nazioni, l'altro giorno in Anche abbiamo fatto una ricerca in cui è stata letta, diciamo, un po' la dimensione italiana, e quello che veniva fuori era che esistono delle differenze interne, non solo nord e sud, non solo le tre Italie, come si diceva un po' di tempo fa, ma le cinque Italie. E le cinque Italie sono dei meccanismi per cui, ad esempio, Milano, che aveva delle caratteristiche economiche, di sviluppo, eccetera, totalmente diverse, che la portavano fuori dalla realtà italiana, di fatto, era anche il luogo dove maggiormente, e quindi più di sviluppo, di innovazione, era anche il luogo con maggiori differenze e disuguaglianze interne. Quindi si trovano delle città, dei luoghi che diventano più forti dell'intero e che di fatto hanno quasi un meccanismo predatorio nei confronti dello Stato, non sono più appartenenti a un'identità nazionale, ma hanno in maniera soft, come dire, legittima, ma non è un moto di popolo, non è la rivoluzione, non è che Milano ha fatto il referendum per dire non sto più in Italia, però Milano va a Londra a dire che vuole avere la capitale, la base, lo fa per i fatti suoi, si candida per, abbiamo Roma che non riesce a candidarsi per le Olimpiadi e Milano decide di farlo, ma non è una questione di competizione fra città, non c'è più l'identità complessiva, alcuni posti decidono di andare per i fatti loro, oggi è Milano, domani potrebbe essere un altro, un distretto, il distretto del nord-est su altre cose. Quindi l'identità nazionale non riesce più a reggere, le disuguaglianze interne ai paesi aumentano esponenzialmente e quindi non abbiamo più il mattoncino su cui costruire. Cosa resta? Allora, non lo so cosa resta, però se devo intravedere una pista, la pista mi viene dal fatto di riflettere sul perché, ad esempio, un po' di tempo fa Papa Francesco abbia deciso di fare questi incontri dei movimenti popolari. Quando siamo andati mi è capitato di esserci all'incontro dei movimenti popolari, e quello che mi ha colpito è che il ragionamento che Papa Francesco ha fatto ai rappresentanti dei movimenti popolari di tutto il mondo non parlava dei movimenti popolari, parlava di come ricostruire un ordine complessivo. Quindi, in qualche modo, quello che io ho letto in quel percorso, che è un percorso di anni, che va avanti, eccetera, e che in fondo tiene conto di tantissime contraddizioni e fragilità, è quello che forse per ricostruire un futuro ordine, abbiamo bisogno di ripartire da un'idea diversa da quella dello Stato-nazione, che in fondo è un'istituzione, e di ripartire da movimento e popolo. Cioè abbiamo bisogno di ripartire da dei popoli, cioè da un soggetto collettivo che prova a fare un'operazione per riconoscersi culturalmente, politicamente, geograficamente in un'identità comune, ma la co-costruisce. E il centro è il popolo, non l'istituzione che ne deriva. Quindi in qualche maniera ripartire da lì e poi fare in modo che i popoli complessivamente, anche in modo disordinato, costruiscano una realtà che è prima di tutto culturale, politica, spirituale, e poi da questo ne derivi un ordine. Può darsi che l'ordine successivo appunto abbiano delle forme istituzionali differenti, può darsi che in qualche maniera riprenda o che cambi molto, oggi veramente non è difficile dirlo. Questo non vuol dire che spariranno gli stati-nazioni, ma vuol dire che gli stati da soli e i livelli istituzionali da soli non ce la fanno a ricostruire un movimento che è trasformativo completamente, e quindi in qualche maniera non sappiamo diciamo, l'unico pensiero che mi viene da questo, mi era venuto Giuseppe all'inizio come pensiero, eccetera, non lo sappiamo dove porta questa cosa e se porta da qualche parte, ma in qualche maniera è da movimenti di questo tipo che uno può custodire, no? e far crescere, accettando anche che probabilmente anche rispetto ai movimenti politici e culturali altri paesi siano più avanti di noi e che quindi noi possiamo partecipare, connetterci, eccetera, ma non siamo noi che dettiamo la linea, che siamo i leader, eccetera. L'ultima, come dire, suggestione, ma che è proprio una citazione che mi viene da Chiara Patrizia, e avevo preso un brano che dice: in certi momenti la resistenza al male che sembra guidare la storia e l'annuncio profetico del bene della vita è possibile solo in uno stare silenzioso davanti al Signore e sperare in Lui. Uno stare dalla coscienza lacerata che non ha altro che il silenzio per resistere e per operare. Il silenzio può diventare resistenza politica e profetica. Quindi il silenzio anche del sonno, anche delle pause, anche del far spazio a un progetto e al sogno di Dio e al progetto su di Lui, a cui noi piano piano proviamo ad adeguarci anche senza comprendere l'esito finale di dove ci porta. Questo era il contributo che riesco a dare.
Scusa, se era la Gizia che ci dava, che sta in una poesia?
Sì, è una delle poesie del libro di...
Il libricino.
Sì, del libricino. Sì, diciamo, ha preso il salmo e l'ha...
Ha preso il
salmo e
l'ha...
Beh, sta in silenzio,
il
salmo come dice...
Sta in silenzio davanti al Signore, spera in me.
Il salmo 37 verso 7, credo.
Andiamo pure a fare un libro.
Sì. Paola, grazie.
Grazie.
Cioè, ci parla veramente. È un grazie che ti dico, ma probabilmente perché io sto vivendo con molta confusione, con molta ansia questo momento, no? Questo periodo di lavoro all'interno, no? Di questa esperienza che è sicuramente diversa dalla tua. Ma quando tu mi parli dei ragazzi che hanno sonno, io ce l'ho tutte le mattine, devo andare a svegliare, e faccio fatica, ma non faccio fatica io, perché capisco che cosa significa quel sonno, il non prendere contatto, probabilmente non voler prendere contatto con una realtà che non gli appartiene. E allora, guarda, ti ringrazio veramente, una sintonia. Grazie. E beh, si sale di un gradino quando ci si sente accompagnati così, sai, veramente. Si trova quella consolazione, non so. Grazie.
Mettiamo questo in mezzo.
Alberto, dai tu la parola.
Sì, io sto facendo un'altra cosa, adesso lo faccio. Un secondo. Oggi sono io. Oggi sono io. Allora.
Chi è che ti dà la parola?
Giulio. Io vorrei fare anche una piccola digressione su Giuseppe e poi invece fare un ragionamento sui riflessi di quello che abbiamo ascoltato sulla politica, proprio direttamente. Su Giuseppe, sì, è vero che il paragone a Gesù e Maria viene per terzo, però viene per terzo, ma prima di tutti gli altri, anche nelle litanie quando facciamo... Subito dopo il benedetto San Giuseppe, insomma, stessima cosa, cioè, attenzione, nel Vangelo, se non mi ricordo male, di Matteo, quando fa la genealogia di Gesù, l'appartenenza di Gesù a una famiglia regale, cioè la discendenza da Davide, mica ce l'ha da Maria, ce l'ha da Giuseppe.
Questo mi ha sempre molto colpito per due motivi. Primo, per quanta importanza anche nella nostra dottrina, cioè, diciamo, c'ha la paternità putativa. Cioè, la paternità putativa è una cosa simile, non è una cosa di secondo grado. Il padre vero è quello che se lo cresce il figlio, non quello che ci ha messo lo spermatozoo, giusto per capire. In questo periodo in cui si parla di tutto, tutte le parti dovete fare, il padre vero è quello che se lo capisce. Per cui Giuseppe è il padre vero, insomma il padre putativo vero, questo se lo ricordo di tutti quelli che per avere un figlio se vanno a comprare un utero in affitto, no? A qualche decina di migliaia di lire magari. Prima cosa. San Giuseppe è una digressione. Poi la questione invece più politica, cioè quando tu dici che l'altro, il concetto di chi è l'altro, mi è risuonato proprio tutti i discorsi che abbiamo sentito, io in particolare, qualcuno l'ha conosciuto me di Corradino su questa questione. Cioè Corradino diceva, ci diceva, guardate, in politica la prima cosa, la cosa determinante, la partenza di tutto, la visione che ognuno ha dell'altro. L'altro può essere spesso, se appunto questa centralità dell'io rimane a quel livello di io sono il centro, come succede, l'altro è nella migliore dei modi, se sei una persona educata, un soggetto da tollerare, cioè, quanto ce l'aveva la tolleranza, che sembra grande, che sembra un grande valore, ma insomma significa ne sopporto. Tollerare in italiano significa sopportare, io ti sopporto per molto, ma insomma più delle volte invece l'altro è un nemico. Se tu rimani tu al centro di tutto, l'altro è un nemico. No? Ora, quando tu hai usato la parola, il verbo custodire, mi è venuta in mente, mi sono venuto in mente due cose. Vabbè. La prima, una riflessione che onestamente non voglio ripetere perché l'abbiamo già fatto, che nasce da Teilhard de Chardin, che in casa nostra, non so se lei lo sa, ma è stato l'ispiratore dei nostri maestri, di Rossi, Carte, Corradino, tutti. E cioè che dice appunto che nel processo di formazione della persona umana, cioè dell'uomo, la centrazione su se stessa è importante, dice coltivarsi, studiare, combattere di più, però non serve a niente se non fai quel movimento di spostamento da dentro a fuori di te del centro dei tuoi interessi, secondo poi ce n'è un terzo, no? Non basta soltanto spostare il centro dei tuoi interessi fuori, ma lo devi spostare al di sopra, fuori, e l'exaltrazione è il terzo punto, l'exaltrazione è sursaltrazione, famoso, no, io ho distribuito a tutti su De Bonaire, ma lui dice l'altro, se non fai, se vedi nell'altro un qualcosa che non ti è necessario, non ci siamo, non siamo ancora sulla linea. E quando arriva, adesso mi collego, quando hai usato il termine custodire, avere cura, mi è venuto immediatamente la frase di Caino, che Caino dice: ma sono forse io il custode di mio fratello? Ricordate? E da lì comincia quella fratella, il tema che poi appunto Corradino, Staccari eccetera ci hanno sempre detto, il tema che della fratellanza è un tema, il tema della fratellanza unito con il tema della polis sono due temi che si intrecciano e percorrono dalla Genesi fino all'Apocalisse, l'intero racconto di con una continuità, tra l'altro sorprendente, sapendo come sta, come è venuta, come è stata scritta la Bibbia da migliaia, da qualche 1500 anni, adesso non saprei dire, ma certamente parecchi secoli e da migliaia e migliaia e migliaia di mani, eppure c'è una coerenza di racconto che lega l'Apocalisse alla Genesi perfettamente. Diceva Corradino, una frase che non dimenticherò mai, è il racconto, dunque, è il racconto del ininterrotto intervento di Dio per ripristinare quella fratellanza che l'uomo nega. E questo avviene proprio all'interno di dimensioni politiche, cioè nella polis, infatti le varie città, tanto la prima città viene inventata da Caino, che la chiama Enoch col figlio, con il nome di suo figlio, però è una città che è molto fiorente, tra l'altro sul piano dei commerci, delle cose eccetera, ma non sul piano della fratellanza, cioè Caino non ritrova lì quella fratellanza che ha negato. E poi tutte le altre grandi città, da Babele, Babilonia, Sodoma, Gomorra, cioè sono tutti segni, fino ad arrivare alla Babilonia dell'Apocalisse, che è Roma, sono segnali negativi, non positivi. Sono segnali dove si consuma questa tragedia della negazione della fratellanza. Queste città sono tutte costruite, diceva, sopra, le diceva Staccali recentemente, sopra le ossa di martiri, sono città che stanno male, dove è adesso, proprio in questi giorni, ci diciamo, dove il cristiano è straniero a casa sua, non può che essere così la dimensione di estraneità. Per quanto riguarda poi l'ultima considerazione, poi mi taccio. Stato-nazione, crisi dello Stato. Noi in questo dobbiamo fare la riflessione, appunto, fare il discernimento sulla condizione specifica dell'Italia. Ma quando mai l'Italia è stata nazione? Ma veramente, e questo ci veramente ci caratterizza dagli altri popoli, per esempio europei, cioè. La dimensione nazionale per gli altri popoli è stata una conquista da celebrare, noi quando facciamo gli anniversari, recentemente il 150esimo, se Garibaldi per primo ha dovuto dire obbedisco, se l'avessi saputo che andava così non l'avrei fatto. Parlo di uno dei tre maggiori autori della nostra unità nazionale, e poi la differenza nord-sud che continua a voglia di che siamo nazione, noi non siamo nazione. Questo secondo me il sud da Roma in giù, ma anche noi, anche da Roma in giù, a parte che è stata fatta controllare lo Stato Pontificio, per cui anche buona parte del centro l'ha vissuta come una prepotenza di uno Stato straniero, lo Stato dei Savoia, lo Stato di, come era, si chiama Sardegna, come è? Del Regno di Sardegna, che ha conquistato tutto questo. Ma poi appunto sappiamo che i tedeschi recentemente si sono riunificati in 10 anni, sono riunificati. Noi la differenza fra nord e sud non c'era, non rimane, e mi pare che sono destinati a rimanere chissà. Per cui questo teniamolo presente. Perché noi abbiamo una particolarità in Italia, che io non so se noi, non avendo avuto questa storia, possiamo saltare. Noi dovremmo oggi forse puntare sulla nazione per poi poter fare il passo successivo dell'Europa o del mondo, insomma.
Senti, solo devo aggiungere una cosa, proprio spezzita. Trovo sulla parola, guarda, custodire, ma di una forza che giustifica tutto, nel senso che custodire significa che io non sono tenuta a coltivare, no?
Non sono tenuta
a coltivare, no? Ci sono, esisto, la mia identità prende concretezza per il fatto che tu ci sei, che tu esisti e che io ti posso custodire.
Basta. Poi mi pare che ho usato anche il termine prendersi cura, no? Lì c'è lei, credo che.
Sì, però trovo che questo.
Giordano Junior, come si chiama, non ricordo se. Cioè, lei è il buon samaritano. Lì c'è l'icona del buon samaritano. Che si prende carico, si prende cura.
Stop.
Dopo il sacerdote e le vite che passano, guarda un po', il samaritano.
Posso?
Diverso.
Una cosa?
Prego.
Però un conto è avere cura, un conto è custodire. Poi vi lascio pensarci. Alberto.
Ma sono molto contento, ringrazio tanto Paola, perché ci ha aiutato in maniera significativa, vuol dire, a mettere in fila un po' per la limite tutto l'itinerario di quest'anno. Nel senso che l'ultimo incontro che abbiamo fatto, un piccolo gruppo, no, per preparare la. Devo dire che alla fine siamo usciti, io almeno personalmente, in un senso di sgomento, perché si parlava, abbiamo letto la lettura sull'Europa, su tutte le nostre negligenze, nostre, quelle americane, quelle di tutti i paesi. Ma no, che succede? Ma no, che facciamo? Ma che ecco, questo senso, diciamo, di speranza, una speranza però non fondata appunto su timore o su un'attesa messianica in senso passivo, ma con qualcosa che sta maturando già, che c'è, dobbiamo saper vedere, dobbiamo saper leggendo, per esempio, e quindi c'è come dire, il futuro non lo sappiamo com'è, il futuro è imprevedibile, dice un Ortega, che è il cardinale cubano, che è stato intervistato su Jesus, e dice, ma il futuro è imprevedibile. E quando Raul sarà passato verrà un'altra generazione e non sappiamo come sarà. Bisogna essere in grado di riconoscere l'esistente con misericordia. È un altro termine che possiamo collegare con. E poi c'è un'altra cosa: nessuno può dire come sarà il futuro, perché gli scenari cambiano da un giorno all'altro e non si può sapere. Sarà tutto sempre inaspettato e sempre nuovo. Penso che le cose che evolveranno cambieranno, ma in maniera non traumatica. Mi sembra, come dire, una riflessione che ci può aiutare ad essere di conforto. E poi devo dire che mi ha colpito molto questa idea, appunto, anche a me, del custodire, no? Che intanto che è una custodia, questo è importante, devo sottolineare, perché ho fatto quella domanda, e riguarda i migranti e i non migranti, riguardo tutti, c'è nel percorso, a un certo punto, visto che c'è una sorta di, come dire, di responsabilità reciproca, e del resto su questa base nascono esperienze che ce ne sono in Italia e anche all'estero, positive, cioè, insomma, in cui praticamente anche i migranti si sono tirati sulle maniche e sostengono la realtà, la costruzione, il progresso delle realtà in cui sono. E mi viene in mente, perdonate la mia cosa, sembra che vado sul banale, ma una responsabilità dei nonni, perché ho dei nipoti, e a parte che, per esempio, è una cosa che mi colpisce molto, quando vai in giro nei mercati, trovi queste persone che sono africane o egiziane, ti chiamano o zio o nonno. Come indicare, c'è un rapporto che non è che sei il responsabile, il padre, non dicono giustamente, ma c'è un rapporto di rispetto e di coinvolgimento molto bello. Ecco, torno ai nipoti. E lì mi sembra di capire questa cosa che dici tu. Io a certe volte poi cominciano a crescere e non so più accolto come prima, nel senso che c'è una contestazione, giustamente, per questi vogliono fare delle cose, non sono d'accordo. Per cui certe volte tu tendi ad essere un po' di dire, ma come, faccio il vostro bene, e tu mi rispondi così, no? E allora c'è questa dicevo, accogliere o distruggere, che poi distruggere può essere anche imporre, no? È qualcosa, quello che faccio io, quello che è giusto da seguire. E invece l'accogliere e custodire, che è un qualcosa che ci viene chiesto, quindi in fondo questa idea del nonno, dello zio, è molto vicina a del Giuseppe, insomma, non sei il padre naturale. E infatti mi guardo bene, questo l'ho capito, cioè nel senso, certe volte poi li devi vedere con mamma e papà, no? Però questo non esclude, anzi implica una responsabilità che è molto più ricca e anche forse più efficace se tu ci entri dentro, nel senso che poi i bambini in questo caso sono molto attenti e comprendono le cose molto più di noi. Quindi questo paragone, permettete, è un po' banale, se un po' semplice, però mi aiuta a entrare in una dimensione che è quella che anche di speranza, di atteggiamento nuovo, nostro e degli altri. Grazie.
Brava, la categoria dei nonni è una delle tante novità che oggi hanno cambiato il ruolo.
Pino.
Ringrazio Paola per aver aperto punti di vista visuali, angoli visuali, veramente per me nuovi, che mi danno molto da pensare. Credo di aver capito questo. C'è una serie di eventi che stiamo vivendo, sono proprio freschissimi, di nottata, diciamo, che sono la conferma che stanno saltando gli schemi culturali di valutazione che avevamo e anche di interpretazione della realtà sociale e politica, poi anche l'universo della persona. Saltano gli schemi precostituiti, il concetto di Stato, di Stato, di nazione, di entità ben definite, e quello che avanza non è definito, non riusciamo a vedere. Allora ci vengono suggeriti dei criteri, dei valori, ecco, per esempio la custodia, l'atteggiamento di custodia nei confronti del presente, della realtà e anche delle persone. Però dico, l'atteggiamento di custodia, di accoglienza, presuppone, è frutto di valori, valori interni che vengono vissuti, perché altrimenti cos'è che spinge a custodire o a accogliere? L'atteggiamento di silenzio, poi bisogna vedere il silenzio che significa, che silenzio è certamente...
Qualcuno ha una percorsa nera, perché è già da teatro...
Una corsa nera. Qui c'è anche silenzio, poi bisogna vedere bene cos'è questo, qual è l'atteggiamento di silenzio, perché non è certamente lo stare zitti, alle volte il comunicare invece, il vero silenzio, mettersi in relazione. Ma di questo però sono tutti valori che sono frutto di un percorso che, per quanto ci riguarda, non conosciamo e possiamo metterlo in pratica se vogliamo, se ne abbiamo la capacità, la maturità. Ma siccome la relazione è duplice, cioè noi se accogliamo, accogliamo anche un altro, se custodiamo c'è un qualcos'altro da custodire o un qualcun altro da custodire, ma se l'atteggiamento dell'altro non è in sintonia su questi valori, perché la sua esperienza è drammatica, è un'esperienza di sussistenza, un'esperienza di reazione che nasce da un mare di ingiustizie subite che hanno dotato anche lucidità. Ecco, allora a questo punto come funziona il discorso? L'ordine nuovo che dovrebbe nascere da una cooperazione tra chi accoglie e l'accolto, tra il custode e il custodito, non funziona. Che succede? Questo mi pone un po' d'angoscia, perché allora questa gestione di questa situazione di transizione. Lo facciamo per l'esempio pratico, i migranti che arrivano e sbarcano, e ha voglia di dire che io ho l'ordine di custodia, sì, io ho maturato, ecco, anche queste riunioni mi hanno fatto maturare, ma dall'altra parte non c'è questa sensazione di avere un obbligo di custodire pure lui il terreno su cui sbarca. E qualcuno c'è, qualcuno forse ha avuto un percorso culturale magari in un luogo d'origine. Io me la faccio breve, questo mi pare, io dico, ma se il nuovo ordine deve nascere, il nuovo ordine che non sapeva nemmeno com'è, deve nascere e fondare, basarsi su sensibilità che non ci sono sicuramente dall'una e dall'altra parte, e quindi non nascerà da un incontro di sensibilità uguali, che succede?
Tu devi uscire dal tuo centro.
Ecco,
no, io non sto volendo. Vorrei che
sei te che devi uscire. Eh?
Ecco, dico, se non l'ho capito, gradirei di capirlo. No, perciò sto dicendo, scusate, io ho posto il problema che è mio. Se la risposta era stata già data e mi è sfuggita, allora gradirei di ascoltarla. Altrimenti, se la risposta non era stata data, vorrei ascoltarla.
Roberto.
Allora, grazie Paola Villa. Dunque, io su questa questione dell'ordine mondiale, no? La parola, non, per la verità, non mi convinceva proprio l'ordine, questo ordine. E l'altro giorno, insomma, raccogliendo un po' le cose, le idee, le preparazioni dell'incontro odierno, mi sono andato a vedere un po' su internet, no? Ordine mondiale. E praticamente lì si intende sempre un ordine che è impartito attraverso potentati economici, finanziari, politici, associazioni di vertici, insomma tutto quello che volete, ma è sempre inteso come un gruppo o gruppi di paesi dominanti che dominano tutto il resto, e nella migliore delle ipotesi che vada c'è una specie di pax, una pax romana in cui tutti sotto, tutti tranquilli, però non muovete un dito, no? Quindi è qualche cosa veramente, come si intende questa ordine mondiale, veramente lontano da quello di cui abbiamo parlato oggi, dal solco che ci ha tracciato, e che è un solco, come diceva poi anche prima Alberto, che ci ha dato anche degli sbocchi, delle speranze anche molto promettenti. Attraverso quello che hai detto, ecco, mi pare, volevo richiamare un attimo, siamo abituati a pensare all'Occidente, Stati Uniti, Europa, come il centro che continua a portare avanti il mondo, e invece le cose si stanno spostando abbastanza rapidamente. Proprio su questo tema che tu hai richiamato c'è un libro di questo Rachman, abbastanza recente, della fine dell'anno scorso, in cui parla di orientalizzazione, diciamo, del mondo, quindi del centro che si va spostando verso l'Asia, soprattutto la Cina, l'India e così via. E di questo dobbiamo tenerne conto, perché non sentirsi noi più centro, sapere che siamo in una fase di grande transizione, molti l'hanno indubbiamente, i poteri l'hanno, però i poteri, diciamo, l'hanno capito soprattutto dal punto di vista che non soccombere ad una concorrenza. Quindi gli Stati Uniti ovviamente vedono regredire le loro posizioni rispetto alla Cina che avanza, e il rischio qual è? La famosa trappola di Tucidide, che diceva: perché si è sorta la guerra tra Atene e Sparta? Perché a un certo momento Sparta ha visto che Atene avanzava come potere, e allora la guerra. E quindi purtroppo c'è un cammino, che è un cammino di scontro di poteri, e quindi a ridosso poi chi è che ne soffre sono i deboli. Allora tutto questo, il movimento dei migranti, anche che cosa anche rappresenta? Rappresenta forse una risposta, una presa di coscienza anche per noi di tutti questi problemi? indubbiamente ci sono forze che si muovono, e si muovono anche per farci prendere una coscienza, farla prendere a noi, ma una coscienza che cresce anche in tutti questi popoli che si affacciano con tutti i loro problemi e con tutte le loro situazioni drammatiche. Ecco, qui c'è poi un intervento che è stato fatto, una riunione con i gruppi Cartoneros, Campesinos di Papa Francesco,
di cui parlava, la stessa cosa penso.
E qui lui dice: il futuro dell'umanità non è solo nelle mani dei grandi leader, quindi questo nuovo ordine di cui accennavo prima, delle grandi potenze e delle elite, e soprattutto nelle mani dei popoli, nella loro capacità di organizzarsi ed anche nelle loro mani che irrigano con umiltà e convinzione questo processo di cambiamento. Ecco, io questo lo vedo molto in linea, per esempio, con tutto il discorso, il filone della coscienza politica, che insomma penso che tu in qualche maniera questa coscienza politica è arrivata, noi è una vita che parliamo, forse non sempre l'abbiamo capita bene, ma insomma siamo su questa linea qui. Anche la Chiesa, dice il Papa, può e deve, senza pretendere di avere il monopolio della verità, pronunciarsi e agire specialmente davanti a situazioni in cui si toccano le piaghe e le sofferenze drammatiche, nelle quali sono coinvolti i valori, l'etica, le scienze sociali e la fede. Quindi qui c'è una indicazione. Poi, ecco, se noi vogliamo guardare, diciamo, ritornando un po', ci sono state le citazioni della Bibbia, delle cose, quello che si può intendere non tanto come un nuovo ordine, ma un messaggio per instaurare un cammino, diciamo, dell'umanità, per esempio, ce l'abbiamo tanti nella Bibbia, ma qui per esempio dal libro del Levitico, i precetti riguardanti il prossimo. Non rivolgetevi agli idoli e fatevi divinità, e non fatevi divinità di metallo fuso. Io sono il Signore vostro Dio. Quando offrirete al Signore una vittima in sacrificio di comunione, offritela in modo da essergli graditi. Quindi una prima cosa fondamentale è un rapporto diverso, che non è solo fra noi uomini, ma è con Dio e con comunque una realtà che ci trascende e che, con quale noi, diciamo, dobbiamo venire in contatto, dobbiamo capire. Quindi non è tanto, non siamo noi, ma è qualcuno che ci indica un percorso, e questo è diametralmente opposto all'idea del dominio delle potenze di pochi, no? Quindi a questo nuovo ordine. Qui l'ordine di cui si parla, quindi, è qualche cosa che, diciamo, indica tutta una serie, diciamo, di comportamenti. Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino ai margini del campo, né raccoglierete ciò che resta da spigolare delle messe. Quanto la tua vigna, non coglierai da cimone, non raccoglierai gli acini caduti, li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore vostro Dio. Non ruberete, né userete inganno o menzogna, gli uni a danno degli altri, e così via. Anche poi, soprattutto adesso, siccome siamo nel tema dell'immigrazione, cito: quando un forestiero dimorerà presso di voi nel vostro paese, non gli farete torto. Il forestiero dimorante fra di voi lo tratterete come colui che è nato fra di voi. Tu l'amerai come te stesso, perché anche voi siete stati forestieri nel paese d'Egitto. Io sono il Signore vostro Dio. Quindi ecco qui tutto un rapporto, un'indicazione diversa. E infine, ecco qui, noi parliamo quindi di un sogno, è stato detto, un sogno che ci trascende, che insomma non è un sogno, sognare un incubo, una cosa, è qualche cosa che ci porta al di là, ci fa guardare al di là. Qui per esempio mi pareva interessante per questo la preghiera di Origene sacerdote, un estratto. Dice: il regno di Dio secondo la parola del nostro Signore e Salvatore, quindi il regno di Dio è il regno di Dio, quindi qui ci muoviamo su un gradino diverso, non nuovo ordine, ma per noi c'è un percorso che questo nuovo ordine non è una cosa nostra, ma è un disegno di Dio, e non viene in modo da attirare l'attenzione, e nessuno dirà, quindi non sono queste grandi cose, questi grandi fenomeni, queste grandi e drammatiche situazioni che noi attraversiamo ormai quasi quotidianamente. E quindi in modo nessuno dirà eccolo qui o eccolo là, il regno di Dio è in mezzo a noi, poiché assai vicina è la parola sulla nostra bocca e nel nostro cuore. Perciò, senza dubbio, colui che prega che venga il regno di Dio, prega in realtà che si sviluppi, produca i suoi frutti e giunga al suo compimento quel regno di Dio che egli ha in sé. E qui ritorniamo, come si dice, un po' a bomba, ritorniamo al sogno di Joseph.
Francesco, poi Pigno, e poi vediamo questa prima parte di...
Niente, io... Ma
caffè.
Ma posso dire una cosa che io dopo capito?
Il sogno del caffè.
Vabbè, no, no, uno, due, tre.
Sì, no, 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 perché Francesco troppo sempre...
Vabbè, allora...
No, ma io sono tanto confusa per questo quello che volevo dire, perché... No, posso dire perché ho dei punti. Adesso io mi sento tanto incapace perché ho creduto tanto in tutto, invece, perché vengo dal dopoguerra e abbiamo cercato di ricostruire insieme tutto quanto. Allora, io ho insegnato tanti anni, 38 anni, e scusate, e credo di aver dato ai ragazzi invece tanta speranza per il futuro. E ho avuto bambini che venivano da tutte le parti, non riconosco più chi sia cinese, chi giallo, chi da qualsiasi altra parte. Ho insegnato in una scuola a rischio, quindi i problemi li abbiamo avuti tanti, figli di drogati, genitori che si drogavano, in una scuola del tipo, quindi una realtà molto così. E ho cercato sempre di insegnare a loro questa unione tra di loro, questa unione tra di loro, questo amore tra di loro, eccetera. Quindi adesso invece vedo che c'è tutta questa cosa intorno, che appunto quello che se ne va tra l'uno e l'altro, che è così nella stessa nostra nazione, nella stessa nostra Europa, eccetera. E sento voi che siete molto più esperti di me, molto più bravi, perché siete più competenti e educati e colti in materia religiosa, eccetera, politica. Vedo che invece non avete più questo entusiasmo e siete un po' più delusi. Allora io mi chiedo, ma io che ho fatto tutti questi anni? Ho vissuto veramente in una bolla di sapone, come mi dicono a casa, perché loro dicono che vivo ancora in una bolla di sapone. E poi questo fatto del ragazzo che non si alza, no, la mattina, anche io mi trovo in questa situazione. Cioè, venire per me alle 9 è stato bello, però quasi quasi un sacrificio, perché io ormai mi alzo tardi perché ho paura della giornata, ho paura dell'andare avanti. Poi mi trovo, mi invento una cosa, mi invento un'altra, cioè, grazie che c'ho lei, che mi stimola, mi porta, mi fa anche venire qui, mi ha insegnato lei l'anno scorso a venire, e quindi questo mi aiuta. Però mi sento non più adeguata. Ho le nipoti, adesso comincia la contestazione, come diceva lui, e mi sento, io custodisco tutto ciò che mi hanno insegnato, però vedo che è quasi un'impresa inutile questo custodire, anche dare ai miei alunni queste cose, questi insegnamenti, lo davo attraverso le canzoni di chiesa, che ci hanno tanto in comune con il sociale. Non è vero che le canzoni di chiesa sono solo canzoni di chiesa, no, ci hanno in comune tante cose belle della vita anche. E quindi, perché ho insegnato educazione musicale, come non avevo detto questo, quindi ho cercato, e adesso mi trovo che non c'ho più cose, non ci avessi più niente, non avessi dato niente a nessuno. Allora ho custodito madre, i nipoti che capiscono, non capiscono, modi di parlare, non con parolacce ma con i toni che sono sempre molto aggressivi. Ho avuto nonni, sono stata amica da loro, l'ho amata, genitori, marito, figlia, suocera, c'era pure questo scherzetto da poco, il dottor Cassi, insomma, di avere, per dire, no? Grazie. E vedo che tutto si intorce molto, quindi quello che io ho insegnato poi alla fine, non lo so, hanno tutti questa sofferenza nei miei confronti, se lo capisco subito al fondo, questo è sempre sbaglio. Capito? Anche questo mi delude, non lo so, perché credo di essere una persona a tutto tondo in questo senso. Vado dai nipoti e la musica, e l'inglese, e il francese, e quindi quando servo sono una persona capace. Se solo mazzarda non capisco subito quello che hanno, che dicono o fanno, allora che posso fare?
Tanta generazione,
io però ce l'avevo con i miei nonni, ce l'avevo da con i miei genitori, ma non sono stata così. Ma io non sono stata mia brava, intendiamoci, mica mi credo di essere chissà chi, perché a quei tempi era così. E allora cerco di custodire quello che mi hanno insegnato, perché poi tutto sommato quello che mi hanno insegnato è servito per la mia vita, per avere relazione con gli altri, per avere questo amore verso i miei alunni, che erano tutti strani, se vogliamo, però li consideravo figli, perché a casa mi avevano insegnato questi, ma la casa mia era aperta a tutti, io ce l'ho sempre casa aperta a tutti quanti, come madre, come figlia, tutti i miei amici a casa da me, tutti gli amici dei miei figli a casa mia, ospiti 15 giorni uno, 15 giorni, quindi questa cosa, però manco più una telefonata le fanno, per dire. No, ma questo non c'entra niente, questa cosa finale non la memorizzata. Era una considerazione stupida che mi è venuta in questo momento. Comunque scusate questa cosa, ma io ho vissuto questa mattina, devo ringraziare lei perché mi ha tirato fuori tutto, pure quel fatto del padre educativo. Mia figlia ha vinto un concorso, ha abbracciato il cognato, che è molto più grande di, che questa è nata dopo tanti anni. Mio marito è morto 15 anni fa, quindi lo c'aveva 15 anni e mezzo, l'ha abbracciato e ha detto grazie al mio padre educativo, e da questo è scaduto. Scusate, e tata mia, che mi ha visto nascere e cresciuta, è morta a 98 anni e sono stata con lei tutta la vita, mi veniva vicino, mi abbracciava e mi diceva sei stata la cosa più bella della vita mia. Padre educativo, ma c'è anche una madre, volevo
aggiungere.
Scusate questa cosa, no.
Grazie.
Sono fatta così. Purtroppo. Perché se non piangessi sarebbe meglio.
No.
Sì, credi le cose in un modo più carino. Così ognuno ha le sue cifre di comunicazione.
Ma piangere, ma non mi piace.
Francesco,
molto piacere, io effettivamente volevo dire anch'io qualcosa sull'ambiguità di questa espressione, l'ambiguità di questo nuovo ordine mondiale, però diciamo che gran parte delle cose che volevo dire già sono state dette, quindi vabbè, aggiungo però qualcosa, forse la voglio aggiungere brevemente. Effettivamente l'espressione nuovo ordine mondiale è ambigua, e forse la stessa parola ordine presenta varie facce. Un po' ordine significa una situazione in cui tutte le cose sono state messe al loro posto. Ma l'ordine è anche il comando che chi sta più in alto, chi governa, da quelli a quelli che sono sottomessi. E, appunto, bisogna vedere un po' questo ordine è, diciamo, in questo momento nel nostro paese è invocato da molti. L'Italia ci sembra una società molto disordinata, e per molti versi è così, però ecco, ordine appunto è una parola ambigua. Certo, tutti vorremmo vivere in una società in qualche modo armonica, in cui non ci siano uno squilibri, in cui diciamo in qualche modo le istituzioni facciano il loro dovere. D'altro canto sento spesso l'invocazione, come dire, sento spesso, purtroppo sempre più spesso, il discorso che per far uscire il nostro paese dai suoi problemi ci vorrebbe una bella dittatura. Un discorso, sì, è vero, detto così, magari un po' non so quanto seriamente, un po' come paradosso, però forse bisogna stare attenti, perché dal paradosso forse si può rischiare di arrivare alla cosa concreta. E l'ordine, in qualche modo, una situazione stabile, qualcosa che può essere anche una cosa terribile, violenta. Diciamo, abbiamo parlato prima della perdita della dissoluzione degli stati, della perdita di potere da parte degli stati, però anche, come è stato detto, nel frattempo ci sono altri poteri che si stanno consolidando, i grandi poteri economici che, volendo, possono essere benissimo in grado di costituire un loro ordine, inteso come una situazione stabile, la costruiscono imponendo le loro volontà, diciamo, in qualche modo anche cercando di rompere i ponti con la storia e costruire un mondo voluto da loro che sembra che non abbia storia. E diciamo che questo è un ordine ben diverso, appunto, da quello costruito sui movimenti popolari, a parte che, secondo la visione di alcuni, quello costruito sui movimenti popolari, sulla democrazia, non può essere un ordine, perché la democrazia è di per sé anarchia in qualche modo. E a questo voglio aggiungere una cosa. Il tema di oggi era stato proposto all'inizio dell'anno da Liborio, il quale l'aveva proposto come la formulazione originaria era nuovo ordine mondiale, il regno di Dio, quasi a vedervi due cose contrapposte. Poi in realtà nella formulazione finale il regno di Dio è scomparso. La cosa mi era dispiaciuta e l'avevo anche detto. Comunque, a tal proposito, qualcosa la voglio dire. Mi ha fatto pensare quello che è stato detto prima del fatto che i migranti un po' sono quelli che capiscono che la salvezza non può venire solo da noi. Può venire solo da qualcos'altro che sta sopra di noi. Da noi intesi come uomini, come uomini che veniamo in questo mondo. Il resto, c'è pure la parola di Dio, la Bibbia, che spesso in molti punti parla in questi termini dei disegni di Dio che si realizzano dissolvendo le trame dei disegni di poteri di questo mondo. all'epoca della Bibbia c'erano i vari imperi che si succedevano, l'impero dei Babilonesi che poi veniva distrutto dall'impero dei Persiani, poi da quello dei Macedoni. E poi anche un'altra cosa, mi ripensavo anche alla Lectio Divina di martedì scorso, con Pino Stancari, in cui abbiamo letto la lettera di Pietro, in cui c'era sì questo consiglio di Pietro di obbedire alle istituzioni di questo mondo, però come diceva Pino Stancari, obbedire ad ogni cosa umana. L'istituzione è intesa come istituzione umana, quindi in qualche modo relativizzandola, facendo capire che il livello dei poteri di questo mondo è ben distinto appunto dalla realtà di Dio, che in qualche modo è una realtà che relativizza tutti i poteri di questo mondo. E anche un'altra cosa che aveva detto Pino Stancari martedì, il fatto che sempre nella lettera di Pietro si parlava dell'essere servi di Dio. Dice chi Pino Stancari spiegava: chi è servo di Dio significa che appunto è servo solo di Dio, non è servo di nessuno dei potenti di questo mondo. E io penso che sia appunto un discorso molto attinente a quello che stiamo facendo oggi.
Grazie Francesco. Pino, così poi ci prendiamo un attimo.
La riflessione che facevo, grazie Paola, veramente ci ha aiutato su tanto. La lettera di Geremia che tu citavi mi poneva il problema rispetto alle istituzioni, nel senso che l'epigenia presuppone che quello che arriva possa operare come uno che c'è, e noi facciamo tanto calcare sul rispetto ai diritti di queste persone che arrivano, cioè, quindi da questo punto di vista l'istituzione andrebbe in qualche modo mantenuta vigile e attenta a queste situazioni, no? Nel senso che se loro per poter operare come vogliamo noi dovrebbero avere i diritti che abbiamo noi, ecco, invece noi su questo siamo un po'. E allora oggi si parla spesso di riportare, partire dalle periferie per tornare al centro. Allora qui ti faccio una domanda, però: ma questo centro ci deve essere oppure è sufficiente diciamo, operare in periferia? Perché è una cosa anche istituzionale questa che ho letto, perché mi è stata mandata con queste ormai comunicazioni rapide del Ministero della Pubblica Istruzione, quindi questo mi ha fatto anche piacere, perché vuol dire che al di là del nostro piccolo nucleo che si riunisce per discendere su queste difficoltà, sembra che non ce ne parli nessuno, che questi migranti hanno solo un problema, no? E cercare di capire qual è la situazione mi sembra interessante. Allora, il fatto che mi organizza questa cosa, un direttore didattico me la manda, io non ci posso andare, ma insomma mi parlo un po', e invita Sardelli, e qui voglio mettere un'altra cosa rispetto a quello che dicevi tu stamani, Paola, e che è poi quello a cui Pio ci richiamava. Cioè, tentare di ricostruire la memoria, perché poi tu quando ci parli della Bibbia ci parli della memoria. La signora quando interveniva mi faceva ricordare questo, diciamo, noi cancelliamo la memoria anche delle persone che gli stanno più vicine, quindi non ti dicono anche un grazie, non si ricordano anche di te, no? Non ti fanno una telefonata. Questa perché sistematicamente mi pare che oggi si cancelli la memoria, che dovrebbe essere il centro vero della storia degli uomini, la memoria per poter ricomporre le situazioni. Questa è un po', mi veniva in mente questa cosa qua, non so quanto abbia un senso, però per me lo ha. È sicuramente il richiamo che ci fai a uscire da noi stessi è fondamentale. Su questo sempre l'insegnamento di Pio era cioè, fino a cioè, non, ecco, è la cosa che ci hai raccontato su Giuseppe, che infatti in qualche modo uno l'aveva sentita, però tu ce l'hai esplicitata bene. Questo è l'uomo del silenzio, in effetti è l'uomo che opera in silenzio. E questo dice insieme, noi facciamo solo rumore, se non si fa casino non si è ascoltati. Per poter essere ascoltati bisogna fare casino. Tu non fai niente, perché se non fai come gli altri fai casino, non tutti ascoltano. Ecco, questo è un po'. E qui sempre Pio che si ricorda, cioè, il silenzio, perché devi ascoltare, devi cercare di capire, a partire da te stesso, cioè, comincia a cercare di ascoltare te stesso, capire cosa c'è. Grazie.
Grazie
di
ascoltare.
Grazie.
Grazie.
Facciamo una pausa.
Dai, il caffè ci vuole.
Il caffè ci vuole adesso.
Ci vuole.